Andiamo avanti, Giuseppe. Voglio leggerti un messaggio da parte di sorella Pierangela, che abbiamo letto prima la sua testimonianza, come si è messa insieme al marito dopo quella grande crisi che ha avuto dopo 3 giorni di pianto. E adesso le cose vanno bene nel matrimonio.
Quindi Pierangela.
E la stessa sorella ci ha scritto un altro messaggio raccontando il suo sogno, che secondo lei ha un significato sul tempo della fine,
Sì,
profetico,
sogno
che ti
profetico.
chiediamo a te di spiegare se possibile.
Il Signore aiutami.
E Pierangela scrive: Ciao fratelli in Cristo Gesù. Dio
Ciao Pierangela, Dio ti benedica.
vi benedica per il lavoro che state facendo. Grazie di cuore.
E grazie a voi fratelli che ci aiutate a farlo.
Vi scrivo perché devo dire delle cose che un mese fa mi sono accadute. Se poi fratello Giuseppe potesse darmi risposta. Racconto. Quella sera, come sempre, prima la preghiera a Dio, poi mi corico e prendo sonno subito. Ho sognato qualcosa, ma dentro al sogno non so se mi ero svegliata, ma i miei occhi, pur essendo chiusi, mi sono venuti davanti dei filmati, come una diapositiva che andava da destra a sinistra per ben 3 volte.
Quindi 3 volte, quindi confermato 3 volte. Quindi quando succede così la cosa è seria. Cioè
Io lì ho capito che dovevo memorizzare le immagini.
il Signore non voleva che le perdesse. Andiamo alle immagini.
Ho visto la cupola di San Pietro, il cielo.
San Pietro a Roma, Vaticano.
Ho visto la cupola di San Pietro, il cielo era nero.
Ok.
Poi ho visto delle persone con la barba armati.
Quindi oggi nel mondo persone con la barba, persone plurale con la barba armate, sappiamo chi sono, no? Sono gli islamici, no?
Ho visto un vento fortissimo, tanto che le punte degli alberi toccavano terra con grande fumo e il cielo era rosso.
Sì, questo qui avviene durante le esplosioni atomiche, quando un vento così, un colore così e gli alberi così, e un vento a centinaia di chilometri orari, va bene? L'albero si spezza o si curva a volte fino al suolo.
Ho visto i 4 cavalieri. E infine c'era come un'aquila gigante, era in piedi. Io volevo guardare ancora, ma lentamente ho aperto gli occhi, ero tranquilla, ho sentito pace nel cuore e protezione. Ho detto: Gesù, cosa succederà? E mi è venuto subito in mente l'Apocalisse. Grazie a tutti, cari nel Signore, un abbraccio in Cristo Gesù, nostro Signore, il nostro Re, ciao!
Grazie Signore. Quindi questa dolce sorella non pensava neanche all'Apocalisse e praticamente ha visto questi come dei filmati che in effetti sono tutti nell'Apocalisse.
Sì. E
Grazie
che
Signore.
significato hanno queste immagini che ha visto 3 volte davanti ai suoi occhi?
Allora, hai messo anche la foto che ti ho dato sulla radio, vero?
Ah sì, c'è una immagine.
L'hai messo sulla radio, sì, benissimo, vedo. Allora, innanzitutto benediciamo Pierangela, Dio ti benedica, dolcissima sorella. E quello che hai visto, sorella, è un, diciamo, ha detto che era sogno o visione?
Sogno,
Sogno,
però
questa
poi non si era accorta se era sveglia, con gli occhi chiusi ha visto queste immagini.
Quindi, un grande sogno o visione profetica è molto, molto scritturale. E parla di quello che avverrà. Allora, cominciamo da 4 cavalieri. Ok, e poi il Signore gli ha dato il pensiero dall'Apocalisse. Quindi 4 cavalieri, cioè sembrano tutta l'apparenza, sembra essere i 4 cavalieri dell'Apocalisse. Quindi diamo un'occhiata a quelli. Cominciamo con quelli. Allora, nel corso biblico che mandiamo gratuitamente ci sono tutti i dettagli su questi cavalieri. Comunque facciamo un riassunto oggi velocissimo.
Va bene.
Allora, il primo cavaliere, va bene, andiamo a Apocalisse 6 dove parla dei 4 cavalieri. Il primo cavaliere, quello bianco, sappiamo che è naturalmente il Salvatore Gesù Cristo, anche se certe chiese interpretano che è il diavolo, non è il diavolo. Va bene, perché non può essere. Infatti lo vediamo che in Apocalisse 19:11 è un parallelo, un altro cavaliere, lo stesso cavaliere bianco armato di spada. Qui è armato di arco, cambia niente. E lo stesso, è Gesù. Leggi per cortesia. Apocalisse 6:1.
Apocalisse 6:1. Poi quando l'agnello aprì uno dei sette sigilli, vidi e udì una delle quattro creature viventi che diceva con voce come di tuono:
vieni.
Vieni.
Verso 2.
Guardai e vidi un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava aveva un arco, e gli fu data una corona, ed egli venne fuori da vincitore e per vincere.
Se io non capisco perché certe chiese insistono, evangeliche, a dire che questo qui è il diavolo, l'anticristo che va a vincere il mondo. Ma l'anticristo non è bianco, scusa, l'anticristo, il diavolo è rappresentato dragone, sette teste. Nella simbologia dell'Apocalisse, il diavolo, il dragone, e il diavolo, Satana, o l'anticristo, è simboleggiato un dragone a sette teste, o la bestia. Quindi il dragone a sette teste in Apocalisse, Apocalisse 12, Apocalisse 17, e la bestia, stessa bestia a sette teste, in Apocalisse 13, che è l'anticristo. Quindi sono intercambiabili la bestia, questo è il diavolo, l'anticristo. E quindi, diciamo, il diavolo non viene mai rappresentato su un cavallo bianco, di bianco, con una corona, mai. Cioè, non ha nessuna attinenza biblica. L'unica attinenza è Apocalisse 19:11, dove chiaramente Gesù è il Gesù di Armageddon. Quindi anche il sesto sigillo, va bene, è una continuazione. Adesso abbiamo aperto il primo sigillo, va bene, in questo capitolo, Apocalisse 6, ci sono sei sigilli.
Sì.
Apocalisse 6, sei sigilli. Il settimo viene aperto in Apocalisse 8, va bene, e ci sono, si apre il settimo sigillo ed ecco che il settimo sigillo schiude sette trombe dell'Apocalisse, poi Apocalisse 8 e 9, e sono sei trombe. Settima tromba suona Apocalisse 11 del rapimento, quindi vedi, dopo i 42 mesi di Apocalisse 11, va bene, c'è la settima tromba che è il rapimento, va bene, e la settima tromba del rapimento dà all'apertura alle sette coppe dell'ira di Dio, Apocalisse 15, 16, 17, 18 e 19. L'ultima coppa, appunto, è distruzione di Babilonia e Armageddon. Quindi 7, 7, 7. Quindi 7 sigilli, 7 trombe, 7 vasi d'ira. Naturalmente inizia l'Apocalisse con 7 chiese. Tutto va per 7, d'accordo? L'Apocalisse.
Sì.
Torniamo al punto qua. Allora, dicevo, abbiamo aperto il primo sigillo che è Gesù, però il sesto sigillo vediamo che è una continuazione del primo, sono collegati. Gesù infatti ha iniziato a cavalcare 2000 anni fa dopo la sua resurrezione. Gesù ha cominciato a vincere dalla resurrezione in poi, da qui sappiamo che questi sette sigilli trattano di cose che siano della creazione, però questi sigilli in particolare trattano degli ultimi 2000 anni. Perché? Perché Gesù ha cominciato a vincere dopo la resurrezione 2000 anni fa. E continuerà a cavalcare fino al finale. Vai al sesto sigillo, Apocalisse 6:12.
Apocalisse 6:12.
Sesto sigillo è una continuazione del primo. Ci siamo?
Guardai di nuovo quando l'agnello aprì il sesto sigillo e si fece un gran terremoto. Il sole diventò nero come un sacco di crine e la luna diventò tutta come sangue.
Okay, per capirci, qui sta parlando il rapimento, di Armageddon, il ritorno di Cristo, va bene? La punizione dei malvagi. Allora inizia col cavallo che cavalca, Gesù e la resurrezione, comincia a cavalcare e finisce ad Armageddon. Capisci? Quindi il cavallo cavalca dalla resurrezione fino ad Armageddon e poi comincia il regno di Dio. Ci siamo? Continua con il sesto sigillo, verso
13. Le stelle del cielo caddero sulla terra come quando un fico scosso da un forte vento lascia cadere i suoi fichi immaturi. Il cielo si ritirò come una pergamena che si arrotola, e ogni montagna e ogni isola furono rimosse dal loro luogo. I re della terra, i grandi, i generali, i ricchi, i potenti, e ogni schiavo e ogni uomo libero si nascosero nelle spelonche e tra le rocce dei monti. E dicevano ai monti e alle rocce: cadeteci addosso, nascondeteci dalla presenza di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello, perché è venuto il gran giorno della sua ira, chi può resistere?
Ok, allora, vede, l'Apocalisse non è scritto in cronologia normale. Dobbiamo capire questo. L'Apocalisse cosa fa? Ti dà un sacco di riassunti. Apocalisse 1 è l'entrata, Apocalisse 2 e 3 sono il riassunto delle sette chiese. Va bene, 4 e 5 è il trono di Dio. Al 5 ecco che l'agnello riceve il libro del futuro, il libro delle profezie, il libro dei sette sigilli. Quando apre stiamo appunto aprendo i sigilli. Ogni sigillo è una capsula del futuro, va bene? Però ogni capsula, ogni sigillo è un piccolo riassunto in sé. Il quinto sono i martiri che pregano, capito? Il primo è Gesù che vince, il secondo è la guerra che c'è sempre stato, riassunto. Il terzo è il business, gli affari, il commercio, il riassunto di tutto il commercio. Il quarto è la morte, come il diavolo uccide, lui è l'angelo della morte. È tutto riassunto. E qui il sesto è un riassunto di Armageddon, e c'è anche il rapimento, perché sappiamo che il rapimento precede Armageddon, quindi è lì, va bene? Quindi capire questo, va bene? E poi c'è anche il sesto sigillo, il sesto, comprende anche l'ira di Dio, che è appunto Apocalisse capitolo 15 fino al 19, l'ira di Dio, va bene? Perché lo dice al 17, che si nascondono nelle rocce, eccetera. Perché? Perché è venuto il gran giorno della sua ira. Apocalisse 15:1 dice, ed ecco l'ira di Dio. Ok, va bene, allora abbiamo letto primo e il sesto sigillo, li abbiamo letti di seguito perché sono in realtà, di seguito. Allora andiamo al gran finale, la vittoria conclusiva di Gesù sul cavallo bianco, che la vediamo in Apocalisse 19, dall'11 al 21. Vuoi leggerlo così che i fratelli che non lo conoscono?
Apocalisse 19, 11 a 21.
Allora, abbiamo visto l'inizio del cavaliere bianco, Gesù, che va vincitore e per vincere. Questo non è il diavolo, non è Satana, va bene? Questo è Gesù sul cavallo con l'arco. L'arco rappresenta i giudizi di Dio che raggiungono tutti ovunque. Non sfugge. L'arco rappresenta un'arma che arriva lontano. E qui abbiamo visto Gesù all'inizio, adesso vediamo Gesù alla fine, proprio alla vigilia dell'inizio del regno di Dio, che è Apocalisse 20, il millennio. Allora, adesso vediamo il finale della cavalcata del cavaliere bianco, Apocalisse 19, 11 al 21.
Apocalisse 19, 11 a 21. Poi vidi il cielo aperto, ed ecco apparire un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava si chiama fedele e veritiero, perché giudica e combatte con giustizia. I suoi occhi erano a fiamma di fuoco, sul suo capo vi erano molti diademi.
Capito? Diademi, la corona che abbiamo visto al primo sigillo, Apocalisse 6:1, lo stesso cavaliere. Non è il diavolo, non è un errore di poco. Sfido che chi prende questa interpretazione errata non capisce più niente dell'Apocalisse, niente. Sei uscito fuori binario, hai perso il bandolo della matassa, c'hai un groviglio che non capisci più niente. Capisci? Ma se interpreti l'Apocalisse partendo dal bandolo della matassa, lo capisci tutto, è un libro semplicissimo. Avanti.
E portava scritto un nome che nessuno conosce fuorché lui. Era vestito di una veste tinta di sangue e il suo nome è la parola di Dio.
Non c'è dubbio.
Gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano sopra cavalli bianchi ed erano vestiti di lino fino bianco e puro.
Siete, fratelli, state fedeli, perché i fedeli, quelli che lo seguono, va bene, dice in Apocalisse 17, 12, 13, 14, chi lo segue sono fedeli e sono chiamati e sono eletti. Questa è la sposa, le vergini con olio. Siate fedeli, fratelli, e cavalcherete. Quanto costa questa fedeltà?
Tutto il cuore.
Sì, qui non è la borsa la vita, qui è tutte e due. Capito? Qua costa tutto. Cioè, hai capito? Qui anche pronti a essere martirizzati per Gesù, d'accordo? E tutte le ricchezze che i codardi che hanno paura a morire per Gesù, non vogliono dare al Signore ricchezze morali, spirituali, fisiche, le dovranno mollare lo stesso, perché nella bara non c'è posto. I saggi abbandonano più, consacrano tutto a Gesù. Avanti.
15. Dalla bocca gli usciva una spada affilata per colpire le nazioni.
Capito? Qui è il giudizio delle nazioni. Va bene? Qui è dopo la guerra mondiale, atomica, qui, caro mio, c'è una spada affilata per colpire. Cos'è questa spada? Non è una cosa fisica. Questa Ebrei 4,12 dice la parola di Dio è come una
spada
affilata. Efesini 6,17, la spada che è la parola di Dio. Quindi la spada, come certi che raffigurano Gesù con una spada tra i denti, non è così. Non va a dire adoro spadate quei denti. No, lui parla e la parola come una spada per colpire le nazioni. Avanti.
Ed egli le governerà con una verga di ferro.
Quindi non democrazia, votiamo, vogliamo Gesù o il diavolo? Vediamo, non so, propaganda, manifesti sui muri, i media. No, caro mio, qui o segui il Signore, hai due scelte. O segui il Signore o segui il Signore. Cosa scegli? Avanti.
E pigerà il tino del vino dell'ira ardente del Dio Onnipotente. E sulla veste e sulla coscia porta scritto questo nome: Re dei re e Signore dei signori. Poi vidi un angelo che stava in piedi nel sole. Egli gridò a gran voce e tutti gli uccelli che volano in mezzo al cielo: Venite, radunatevi per il gran banchetto di Dio, per mangiare carne di re, di capitani, di prodi, di cavalli e di cavalieri, di uomini di ogni sorta, liberi e schiavi, piccoli e grandi.
Ok, un parallelo con Ezechiele 39, dice esattamente parola per parola così, il che mostra che Ezechiele 39, Gog di Magog, è esattamente questa fase, è Armageddon, va bene? E dice venire a mangiare i cavalli, cioè è un linguaggio di 2000 anni fa che non mica poteva dire i carri armati, gli elicotteri, eccetera. Quindi queste vanno interpretate. 19. Allora, chi è che lo seguirà all'anticristo? Verso 19.
E vidi la bestia, il re della terra e i loro eserciti, radunati per far guerra a colui che era sul cavallo e al suo esercito.
Quindi Gesù arriva dal cielo, seguito dalla Chiesa, va bene? E l'anticristo dirà, ecco che arrivano gli UFO, preparare i missili, eserciti radunati a fare guerra a colui che viene dal cielo. Cioè, cosa dirà? UFO? Già il diavolo si è sbarcato, Apocalisse 12,7, il diavolo ha sbarcato, buttato fuori dal cielo, il diavolo che si è demoni, arriva sulla terra, sicuramente arriverà dicendo siamo UFO, siamo extragalattici, bla bla, le antennine che girano sulla testa. E i fessacchiotti ci crederanno. Lilli Gruber subito. Sono arrivati gli UFO. Adesso li vado a intervistare. Pronto, la 7. Capito? Il Papa pronto a battezzarli. Ha già detto al Papa che li vuole battezzare. Capito? Quindi sono tutti pronti questi qua, capisci? E battezzeranno. Adesso stanno battezzando in Amazzonia. O gli amazzoni stanno battezzando loro, diciamo. E adesso battezzeranno gli alieni. E poi quando arriva Gesù, il vero Salvatore, quelli sono i cattivi alieni, noi siamo. Secondo me succederà esattamente così. Avanti.
Verso 20.
20.
Ma la bestia fu presa, e con lei fu preso il falso profeta, quindi, che aveva fatto prodigi davanti a lei.
Quindi la bestia, l'anticristo, falso profeta, e questo papa o un suo braccio destro.
Con i quali aveva sedotto quelli che avevano preso il marchio della bestia e quelli che adoravano la sua immagine.
Tutti e due, che avvenne a questi due?
Furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo.
E i soldati che li seguivano che fine hanno fatto?
Il rimanente fu ucciso con la spada che usciva dalla bocca di colui che era sul cavallo. E tutti gli uccelli si saziarono delle loro carni.
Ok, quindi hanno sprecato un sacco di film a Hollywood. Questo qui sarebbe un colossale, questo sarebbe. Però nessuno ha avuto la fantasia di fare un film. Perché la cosa più avvincente che esiste è la parola di Dio, tra l'altro è anche vera. Bene, andiamo avanti, qui dobbiamo concludere qua. Stamattina andiamo veloci qua. Andiamo al secondo cavaliere, il rosso. Cosa sarà il secondo cavaliere rosso che comincia a cavalcare all'apertura del secondo sigillo? Apocalisse 6,3.
Apocalisse 6,3.
Questo cavallo rosso, l'anticipo, è il principato del demone della guerra. Così sappiamo cosa stiamo leggendo, d'accordo? questo cavallo rosso è il principato, un demone, un principato demoniaco della guerra, rappresenta la guerra. Avanti.
Quando l'agnello aprì il secondo sigillo, udì la seconda creatura vivente che diceva «Vieni!» e venne fuori un altro cavallo, rosso, e a colui che lo cavalcava fu dato di togliere la pace dalla terra affinché gli uomini si uccidessero gli uni gli altri, e gli fu data una grande spada.
Quindi una grande... la spada non è normale, c'è una grande spada. Avete notato che gli armamenti adesso sono atomici,
sì,
quindi grandi.
Grandi.
Cioè, più, cosa vuol dire grande? Cioè più del necessario, non servono tutte queste bombe atomiche, però le costruiscono, sono così furbi.
Oh, yeah, yeah.
Quanto sono furbi questi qua. Non capiscono che metteranno quello che seminano. Quelli che fanno la bomba atomica per i loro nemici gli ricascheranno sulla testa. Avanti.
Questo fu il secondo cavaliere.
È finito?
Sì.
Il secondo cavaliere, ah, benissimo. Quindi il secondo cavaliere è la guerra, non c'è dubbio. Rosso, color sangue, va bene. Color socialismo, comunismo, sangue. Va bene, c'è poco da spiegare. Questo, sono 2000 anni, questo qui rappresenta le guerre da 2000 anni, da 2000 anni a questa parte. C'erano anche prima, ma in questo caso diciamo rappresentano da 2000 anni in poi. Andiamo al terzo cavallo. Questo, il terzo cavaliere è un altro demone che rappresenta un altro principato di Satana, e questo rappresenta il commercio, il capitalismo. Ve lo spiego prima così lo capite. Rappresenta il sistema bancario, l'avidità degli uomini per il materialismo. Questo è il principato del diavolo di colore nero che rappresenta queste cose. Il capitalismo, il commercio. Leggiamo?
Sì.
Verso 5.
Apocalisse 6, 5. Quando l'agnello aprì il terzo sigillo, udì la terza creatura vivente che diceva:
Vieni e vedi.
Guardai e vidi un cavallo nero, e colui che lo cavalcava aveva una bilancia in mano.
Una bilancia. Quando vai a comprare ti pesano tutto, 1 chilo di pane, 2 chili di pane, un po' di formaggio, 1 chilo, 2 chili, 3 chili. Vede questo una casa, andiamo a comprare una tonnellata di ferro, cioè una bilancia.
E udì come una voce in mezzo alle quattro creature viventi che diceva: una misura di frumento per un denaro e 3 misure d'orzo per un denaro, ma non danneggiare né l'olio né il vino.
Okay, vediamo in Matteo 20 che un denaro la paga di un giorno. Cosa sta dicendo qui allora? Sta dicendo che c'era la paga di un giorno per una misura di frumento, va bene? E un denaro per 3 misure di orzo, va bene? Cosa vuol dire? Questo sta dicendo che questo qui è il cavallo nero del commercio, cioè in altre parole, qui è un commercio che strangola le persone, un commercio che fa pagare troppo, va bene? È un po' come tu vai alla banca e ti indebiti, e alla fine tutto il mondo è indebitato con le banche ci sono, lo chiamano signoraggio, ma io lo chiamo vampiraggio, ci sono il sangue di tutto il mondo ci sono seccato, praticamente tutti hanno schiavizzato tutto tramite il sistema capitalistico commerciale, le due gambe del diavolo, capitalismo di qua e comunismo di là, socialismo. Va bene, quindi ci vuole un denaro per mangiare, e c'è gente oggi infatti che muore di fame, ci sono miliardi che muore di fame, tantissimi sotto il livello di povertà. Però dice non danneggiare l'olio e il vino, cosa vuol dire? L'olio e il vino cosa rappresentano? Nella Bibbia l'olio, olio d'oliva, stiamo parlando olio di oggi fanno l'olio con l'immondizia. La Bibbia era, l'olio d'oliva nella Bibbia, tu potevi vivere col pane che era pane vero, però non pane di oggi che è segatura. Va bene, e l'olio e il vino rappresentavano la ricchezza, quindi dice un denaro la paga di un giorno per una misura di frumento, però non danneggiare l'olio e il vino, cosa vuol dire? E qui abbiamo ricchezza e povertà garantiti dal diavolo, abbiamo, va bene, tu vedi nel terzo mondo comunque il grattacielo enorme a fianco uno, ma anche adesso anche in Occidente si vede baraccopoli. Quindi ricchezza, povertà, fianco a fianco, 2000 anni, c'è ancora oggi. Andiamo al quarto cavaliere, Apocalisse 6, 7?
Ok,
va
sì.
Bene. bene, questo colore è giallastro, cioè una cosa vomitevole, no? Giallastro, no? E questo quarto cavaliere è chiaramente il demone che è preposto al principato della morte. Leggi.
Apocalisse 6, verso 7. Quando l'agnello aprì il quarto sigillo, udì la voce della quarta creatura vivente che diceva: «Vieni!» Guardai e vidi un cavallo giallastro, e colui che lo cavalcava si chiamava Morte, e gli veniva dietro l'Hades. Fu loro dato potere sulla quarta parte della terra, per uccidere con la spada, con la fame, con la mortalità e con la belve della terra. Quando l'agnello aprì il quinto sigillo...
Io penso che ci fermiamo qui, no? Perché sennò ci dilunghiamo troppo. Fratelli, andate a... Chiedete ad Angela il corso biblico gratuito, ve lo manda.
Sì, sì, volentieri.
Un corso di 5 mesi, ve lo manda di settimana in settimana, va bene?
Sì.
Solito prezzo, Angela, gratis.
Solito prezzo, sì.
Mandalo ai miei amici, per cortesia.
Costa solo un'email.
Ok, e magari dare cuore a Gesù,
sì,
se non chiediamo troppo. Sì. Volontariamente quello.
Quindi ecco. Qui dice che il quarto cavaliere era la morte e gli veniva dietro l'Hades.
Sì, l'Hades cos'è? L'Hades, altre Bibbie traducono il soggiorno dei morti. Cioè è come in Isaia 14, Ezechiele 28, che parla del diavolo, c'è tutto diciamo, l'identikit del diavolo, la carta d'identità di Lucifero. Isaia 14, Ezechiele 28. E lì dice che lui è il soggiorno dei morti, sì. Il soggiorno dei morti si apre per ricevere Satana, no? Questo quando verrà cacciato durante il millennio. Apocalisse 20, verso 1, viene cacciato, imprigionato il diavolo. Quindi l'Hades è il posto dove le anime dei dannati vanno, non è l'inferno, il lago di fuoco. È una prigione in attesa del giudizio al trono bianco, Apocalisse 20, verso 11. Va bene?
Sì.
E poi c'è il quinto sigillo, che sono i martiri che invocano il Signore. Quando è che giudichi la terra? E poi, infatti, il Signore giudicherà nel libro dell'Apocalisse. Va bene, allora, riguardo il resto del sogno di questa sorella, Dio la benedica, c'è il cielo nero sulla cupola di San Pietro. Cos'è che rappresenta questo? Rappresenta il segno dei tempi. I giudizi che stanno per cadere sulla gerarchia della Chiesa Cattolica. Quindi il cielo nero che hai visto, va bene, e sono i giudizi di Dio, va bene, come ha detto Gesù, cercate di discernere i segni dei tempi. Quindi stanno per cadere i giudizi di Dio sulla gerarchia, non tanto la Chiesa Cattolica avrà guai grossi, però i gerarchi prenderanno il bastone più pesante. E anche chiese simili alla Chiesa Cattolica, ormai cattolici e protestanti sono quasi uguali, non è che c'è una grande differenza, non è come i tempi di Martin Lutero che c'era la Chiesa Riformista, ma ormai sono tutta una mucchiata e ciao, cambia le dottrine nominali ma sono le stesse, no? E, tranne quelle poche chiese vere che la Chiesa non dico edifici morti, dico chiese nelle case, congregazioni. Ci sono milioni di cristiani al mondo che adesso si riuniscono nelle case, cioè sono rimasti nauseati dalle religioni ufficiali che sono lì a leccare i piedi ai politici, pur di avere l'esenzione delle tasse. 30 denari di argento, grazie. Vi lecchiamo i piedi, grazie per i 30 denari di argento. Invece i cristiani veri si riuniscono nelle case, non vanno lì a... Va bene. E allora, diciamo... Questa visione del cielo nero lo vedo così, io, segno dei tempi, giudizi che arrivano, e, va bene, le chiese stanno adorando il denaro attraverso il Vangelo di prosperità, queste sono le gerarchie mercenarie di questa o di quell'altra falsa chiesa, saranno assolutamente distrutte. Da cosa? Arrivano persone con la barba armati e credo che questi qua rappresentino i radicali religiosi islamici che Dio probabilmente userà per punire queste gerarchie, i falsi profeti che ingannano il popolo di Dio, va bene? E cioè, più o meno come avvenne con Nebuchadnezzar che ha distrutto Israele, va bene? Quindi pregate che le povere pecorelle nelle catene, io le vedo incatenate di queste false dottrine, va bene? Che sono nella più totale ignoranza biblica. Tu vai da un prete e dici, senti, mi spiega l'Apocalisse, e ti ride in faccia. Sciocco, leggi il catechismo. Leggi il catechismo dei bambini.
Sì,
leggi. Cosa vuoi dire l'Apocalisse? Non la capisci neanche il Papa, capirla tu. Va bene, eppure abbastanza battesimo Spirito Santo, va bene, e si capisce. Va bene, e poi cos'è che hai visto nella visione? Un vento fortissimo c'era, no?
Era un vento fortissimo, tanto che le punte degli alberi toccavano terra con grande fumo e il cielo era rosso.
Beh, non sarei sorpreso se questo rappresenta la distruzione atomica del Vaticano. Una cosa probabile che quelli radicali islamici gliel'hanno promessa, che per prendere il controllo mondiale in nome dell'Islam loro vedono il Vaticano un ostacolo. Bene, non la politica, è l'ideologia cristiana che li blocca. Va bene, e loro lo sanno e odiano. Il Vaticano rappresenta lo Stato, eccetera, che poi non è niente ovviamente, ma è quello che è la potenza in Cristo. Comunque loro lo vogliono distruggere. E poi l'ultimo cos'è? L'ultimo, l'aquila?
Sì, c'era un'aquila in piedi.
In piedi, un'aquila in piedi.
Un'aquila gigante.
Mm-hmm. Ma guarda, l'aquila gigante in piedi penso che rappresenterebbe la quarta creatura davanti al trono di Dio, va bene? Sai che Dio c'ha quattro creature intorno al trono?
Mm-hmm.
Va bene. Non è che lei questa creatura è spostata e viene sulla terra, no, però rappresenta la presenza di Dio in quest'aquila. Leggi Apocalisse 4:7, c'è una, credo che sia questa quarta creatura rappresenti questo. E poi andiamo anche andiamo a Esodo 19 verso 4. Scrivete questi riferimenti, fratello.
Apocalisse 4:7. La prima creatura vivente era simile a un leone. La seconda simile a un vitello. La terza aveva la faccia come d'un uomo e la quarta era simile a una aquila mentre vola.
Va bene, questi qui rappresentano la potenza di Dio, no? L'altezza di Dio, l'aquila, la forza del vitello, la possenza, l'autorità del leone e poi la faccia di un uomo che è la faccia di Dio, no? Vediamo in Ezechiele capitolo 1, dice, vidi Dio seduto sul trono e aveva la sembianza di un uomo, perché Dio ci ha fatto a sua immagine e somiglianza. Quindi queste quattro creature rappresentano queste potenze, queste altezze. E la quarta era simile a un'aquila mentre vola.
Mm-hmm.
Addirittura è come se volasse.
Mm-hmm.
Cioè, questi sono il povero Giovanni ha cercato di descrivere, è chiaro che lo capiremo quando siamo là.
E cosa rappresenta quest'aquila? Perché Pierangela l'ha vista nel sogno? Qual è il messaggio?
Guarda, leggi, c'hai lì quella scrittura che ti ho dato, Esodo 19:4?
Sì.
Ce l'hai, leggi, sì. Leggi.
Esodo 19:4.
Ci aiuta forse.
Voi avete visto quello che ho fatto agli egiziani e come vi ho portato sopra ali d'aquila e vi ho condotti a me.
Va bene, quindi Dio usa le aquile in tanti sensi. Per esempio la Chiesa in Apocalisse 14 e furono date le ali di un'aquila. Va bene.
In Apocalisse 12.
Sì, cosa ho detto?
14.
Sì, verso 14, capitolo 12. Ogni tanto sai, Roma diventa Toma, un po' di pazienza, no? Allora, Apocalisse 12:14, la Chiesa fugge nel deserto con le ali di un'aquila, cioè l'aquila ha diversi significati, ce n'è una lì davanti al trono di Dio. Ora questo, non credo che l'aquila viene a guardare il mondo, però qui stiamo parlando di simboli, no?
Mm-hmm.
Ha letto l'Esodo 19:4 che Dio con le ali dell'aquila ha salvato Israele.
Mm-hmm.
Allora, cosa
ma
fa
è simbolico, cosa significa?
È simbolico che quest'aquila sta presenziando la distruzione dei malvagi, capito? Poi anche salverà la Chiesa, Apocalisse 12:14,
mm-hmm.
Lì il taxi è pronto per portare le vergini con olio, portare la fidanzata di Gesù, la sposa di Cristo nel deserto. Leggi l'Apocalisse 12:14.
Ma alla donna furono date le due ali della grande aquila affinché se ne volasse nel deserto, nel suo luogo, dove è nutrita per un tempo dei tempi e la metà di un tempo, lontana dalla presenza del serpente.
Quindi quest'aquila è lì in piedi che assiste a... Praticamente, sai, a volte i sogni profetici, attenzione, sono come un rebus. Sai cos'è un rebus?
Ah, sì.
Sai, c'è una vignetta e qui sì, c'è sì, sì. un'immagine, qui c'è un uomo, qui c'è una donna, qui c'è un bambino, qui c'è una montagna.
Sì.
Insomma, devi mettere insieme.
Sì.
Allora, noi facciamo questo con l'aiuto delle scritture. Va bene?
Amen.
E così Dio ci parla. Infatti nel tempo della fine non è che potremo ascoltare Radio Blast o una radio evangelica, no, assolutamente, perché internet sarà bloccato e dovremmo avere il marchio della bestia per poter trasmettere. Quindi scaricate i messaggi se credete che vengono da Dio, io lo credo, così che un indomani, specialmente il corso biblico, specialmente nel corso biblico abbiamo tutto. Adesso è messo anche il libro dell'Apocalisse passo per passo, no?
Alla fine del corso biblico si continua con un altro addestramento che contiene tutto il libro di Apocalisse.
Ecco, quell'addestramento per leader. Diciamo, se tu vuoi essere un leader per Gesù, no, il leader è sempre Gesù, ma noi siamo dei piccoli leader. Quindi se tu vuoi diventare un anziano, diciamo, anziano forse più appropriato. Io non mi ritengo un leader, non mi ritengo un pastore, mi ritengo l'anziano che ha fondato questa comunità e basta. Ma il pastore è Gesù, va bene? Allora, nel tempo della fine, quando avrete delle domande, ma non capisco che succede, devi andare, tira fuori la tua hard drive, i tuoi appunti, e vedi, non tanto quello che dico io, ma tanto quello che dicono le scritture che ti ho dato. Va bene? Allora li troverai. Quindi scaricate, immagazzinate, mettetevelo in un disco duro, è meglio due, uno di scorta, che tutto un tratto il disco duro si rompe. Sempre, noi teniamo qua tutto con due dischi duri, va bene? Che non possiamo permetterci, io
sì,
non, ho,
sì, sì.
Non posso ripetere anni e anni di predicazione, non riuscirei.
No.
Per questo che Dio ha registrato tutto su una Bibbia che poi è stata duplicata in due, in 2 milioni, in 2 miliardi,
abbiamo,
il mondo è pieno di diavolo, non può più fermarlo. Quindi allora, dove eravamo?
Parlavamo dell'Aquila.
L'Aquila.
Sì.
Quindi l'Aquila io la vedo come la presenza di Dio. Infatti c'è stato questo profeta americano che si chiama Rick Joyner e ha scritto un libro che si chiama The Final Quest.
The Final Quest.
La ricerca finale.
Sì.
E poi ha scritto un altro secondo
The
libro.
Call.
The Call, la chiamata. E poi ha scritto un sacco di altri libri che sono, ok, simpatici, ma questi due sono profetici che,
Powerful.
Che lui ha scritto. Va bene. E la chiamata finale, ve li raccomando, andate ai libri evangelici e comprateli. Rick Joyner.
La ricerca finale
e la chiamata. Sono libri profetici e sono profezie vere, ok? E va bene. E va bene, allora questo qui praticamente ha visto anche lui ha visto un'aquila lì, adesso non mi ricordo esattamente, però c'era un'aquila, eccetera. Comunque, in questo sogno che tu, dolce sorella Piera, hai fatto, va bene, l'aquila era lì in piedi, un'aquila in piedi non è facile vederla, di solito voi, infatti
sì.
la quarta creatura è l'aquila, è un'aquila che vola, perché era in piedi? Perché stava presenziando i giudizi di Dio contro una chiesa malvagia che adesso sta adorando l'Amazzonia, sta adorando i diavoli dell'Amazzonia, eccetera, sta adorando il marxismo, va bene, e i ciechi che la seguono. Va bene, finalmente. E allora arriva il giudizio di Dio. Saranno presenziate, quest'aquila presenzia i giudizi di Dio. Però quest'aquila anche è pronta a trasportare la Chiesa, le Vergini con olio, la sposa di Cristo, la donna chiamata, in Apocalisse 12:14, nel deserto. Per portarla via, quindi rappresenta il tuo sogno, nel tuo sogno rappresenta anche questo. Quindi fratelli, cercate di farvi trasportare. In questa visione l'aquila non aveva niente su di sé, non aveva una luce né niente, una luce dei figli di Dio, niente. Quindi bisognerà appropriarsi delle sue ali, stiamo parlando in simboli, va bene? Quindi siate pronti fratelli, va bene?
Sì.
Allora, poi vengono le punizioni su questa chiesa, sulla chiesa malvagia di Dio. Vai a Isaia 14, guarda, per favore chiudiamo lì. Isaia 14, e penso che abbiamo spiegato abbastanza per oggi. Il resto andate al corso biblico e siate buoni studenti, va bene? Così che quando evangelizzate sapete di cosa state parlando. E come? E perché dovete memorizzare le scritture che vi ho mandato, cioè le librate memorizzazioni che vi ho dato, ve l'ho dato anche audio, va bene? Quindi potete anche ascoltarlo mentre guidate la macchina, Perché è importante memorizzare? Perché quando evangelizzate non potete perdere un'ora a trovare una scrittura. E quello se n'è andato. Dovete andare bang, bang, and bang. Va bene? Cioè, se non vi ricordate il riferimento, almeno citate cosa dice. Però, se quello non ci crede, dovete farglielo vedere. D'accordo? Io prima cosa che ho dovuto imparare, 46 anni fa, è memorizzare e farlo leggere a loro. Guarda, è scritto qui, guarda, chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Ah sì? No, non devi essere né cattolico né protestante. Basta che invochi il nome del Signore e faglielo leggere. A volte ho dovuto leggere 4-5 volte per che gli entrasse. Ce l'hai Isaia 14?
Sì.
Il giudizio di Dio che viene contro le chiese fuori binario che stanno adorando idoli, le loro edifici, le loro religioni, le loro dottrine, e alla fine stanno adorando cosa? Se stessi. E se stessi che adorano, neanche il diavolo, se stessi. Cosa c'è peggio del diavolo? Cosa c'è peggio che adorare il diavolo? Adorare te stesso, narcisismo, il tuo iPhone, il tuo smartphone. Perché la gente è tutto in Facebook? Perché sono loro. Chi è Facebook? Tu, io mai avuto un Facebook e manco lo voglio, tranne per buttarlo via, non lo voglio, mi fa ribrezzo, va bene? Ecco perché tutto ciò che io, ci ha successo, va bene? Invece cambiamo io con Gesù noi. Isaia 14, 21, 24 e passo e chiudo.
Isaia 14, 21, 24. Preparate il massacro dei suoi figli a causa dell'iniquità dei loro padri.
Allora, questo qui sta parlando di Israele, ovviamente, no? Allora perché lo leggiamo? Che c'entra con noi? Voglio far vedere come Dio opera. Va bene, la storia si ripete. Infatti, se vedete, il tempo della fine, Daniele 11, 31, 35, Matteo 24, tribolazione, cioè queste cose saranno ripetute nel tempo della fine. Andiamo.
Che non si rialzino più a conquistare la terra e riempire il mondo di città.
Il Signore non gli piace riempire il mondo di città. Le città sono anticristo. Non vivete nelle città, traslocate. Andate fuori dall'Europa, almeno andate fuori dalle città, almeno trovatevi una baracca su qualche monte dove sgorga l'acqua. Ne avrete bisogno.
22. Io sorgerò contro di loro, dice il Signore degli eserciti. Sterminerò di Babilonia il nome, i superstiti, la razza e la discendenza, dice il Signore.
In questo caso era di Babilonia, ma arriva anche distruzione al tempo della fine. 23.
Ne farò dominio del porco spino, un luogo di paludi. La spezzerò con la scoppa della distruzione.
No, leggi bene, per cortesia. Spezzerò con la coppa.
La spazzerò.
Se la spazzerò con la scopa della distruzione. Ecco, si deve, bravo, no, il tuo accento va bene.
Però, dice il Signore degli eserciti.
Vai avanti.
Il Signore degli eserciti l'ha giurato, dicendo, in verità, come io penso, così sarà. Come ho deciso, così avverrà.
Va bene? Va bene? Dio ti benedica, leggi bene, non è che leggi male, logico, io se leggessi così, altre lingue che non conosco. Bravissima. Comunque, la spazzerò con la scopa della distruzione, dice il Signore degli eserciti, l'ha giurato, dicendo, in verità, come io penso, così sarà, come è deciso, così avverrà. Alleluia. E con questo un sogno interessante, profetico, quindi valsa la pena di dedicare un pezzo del programma,
sì.
perché sai, il Signore parla. Abbiamo fratelli che hanno doni profetici, quindi qui cerchiamo di svegliarci e avere i binocoli puntati, che non è mica solo fratello Giuseppe.
Sì, allora, sembra qui, un sogno così breve, 3-4 immagini, però c'è tanto messaggio del tempo della fine.
Sì, qui ci sono fratelli che hanno, ma tanti fratelli, c'hanno profezie, visioni, va bene, e dobbiamo veramente
è vero.
Trasmettere quello che ci dicono.
Amen.